stiamo ormai camminando verso la fine dell'anno liturgico. Domenica prossima sarà l'ultima domenica dell'anno con la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, e poi il ciclo annuale riprenderà con il tempo dell'Avvento, in preparazione al ritorno finale del Signore e alla memoria dell'incarnazione del Figlio di Dio nella solennità del Natale. E le letture che abbiamo ascoltato toccano già gli argomenti che ritroveremo sia domenica prossima sia lungo il tempo d'Avvento. Quindi in particolare abbiamo sentito l'idea che Dio sia un giudice e che a un certo punto, quello conclusivo della storia del genere umano, quello conclusivo della vita di ognuno di noi, si svolgerà un giudizio che ha un carattere definitivo, finale, di completamento, di pienezza. Questo giorno del giudizio la prima lettura ce lo presenta come un giorno in cui Dio si presenta col fuoco, come un forno rovente, per bruciare tutto quello che non è compatibile con Lui e per rischiarare come con un sole tutto quello che invece corrisponde a Lui. E troviamo qui nella pagina di Malachia la ripresa di una differenza che esiste già storicamente tra il giusto e il malvagio, tra chi teme Dio e chi non lo teme perché è superbo. Nei versetti precedenti il profeta Malachia ci riporta anche il ragionamento di alcune persone superbe, le quali dicono: abbiamo servito Dio, abbiamo osservato i Suoi comandamenti, non ce n'è venuto alcun vantaggio, mentre invece gli empi si moltiplicano, stanno bene, vivono nel benessere, trionfano. Dunque si diventa superbi così, essendo in una posizione di fiducia, di osservanza dei precetti del Signore, viene in mente che però il Signore non ci ascolta, non ci guarda, non si interessa di noi. In fondo, se noi facciamo il bene o facciamo il male, in definitiva è la stessa cosa, e soprattutto che vantaggio ne ricaviamo dal comportarci bene. Così si diventa superbi, e allora quel forno rovente alla fine dei tempi brucerà i superbi, non resterà per nessun segno di superbia, dalla radice al germoglio, come piante saranno sradicati, mentre invece per coloro che temono Dio, che temono il nome del Signore, che onorano il Signore, che perseverano, dice Gesù nel Vangelo, perseverare sino alla fine, ecco, per loro sorgerà Dio come un sole di giustizia, come un oriente che ci visita dall'alto. Dio dunque è un giudice che giudica con rettitudine, e questo argomento viene anche ripreso nelle strofe del Salmo responsoriale che abbiamo cantato. Il versetto sarebbe stato un versetto del Salmo 97, l'ultimo che abbiamo cantato: il Signore giudicherà il mondo con giustizia. E questa è una bella notizia. È una bella notizia che il Signore giudicherà con giustizia, perché la nostra esperienza quotidiana quotidiana è che non vi sia giustizia e che la giustizia ordinariamente venga calpestata, che l'innocente e il piccolo non siano rispettati e che l'empio trionfi, che il furbo vada avanti e chi è nel bisogno rimanga indietro, non durerà per sempre. Questa storia negativa finirà. Il Signore è un giudice giusto, giudica con rettitudine, non chiude né un occhio né due occhi, conteggia tutto, guarda dall'alto e attende con pazienza. Allora il Salmo diventa quasi un invito a rallegrarsi per questo motivo. L'obiettivo è la gioia della giustizia che viene. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Anche Gesù nel Vangelo si mette in questa prospettiva e ascoltiamo in questa domenica delle frasi che lui ha pronunciato, come abbiamo sentito dall'inizio del capitolo 21 del Vangelo di Matteo, stando di fronte al Tempio di Gerusalemme, tra l'ammirazione dei presenti che possono vedere un tempio magnifico perché appena restaurato, un tempio ornato di belle pietre, pulito, un tempio ospitale, un tempio dove si svolgono regolarmente il sacrificio del mattino e della sera, dove si offrono le vittime, dove si prega per tutto il popolo, dal re al sacerdote, a tutti i fedeli, dove tutti possono invocare il nome del Signore, dove Dio risiede nel Tempio Santo di Gerusalemme, un posto magnifico, in un luogo meraviglioso che Dio stesso ha scelto. Guardate che belle pietre! E Gesù, che pure partecipa estasiato di questo spettacolo, ha delle parole sorprendenti che non ci aspetteremmo, che quasi ci sembrano un po' disumane. Guardate che belle pietre, non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. Voi adesso vedete magnificenza, solennità e splendore, ma tutto finirà, tutto sarà raso al suolo. Gesù porta qui, secondo i Vangeli, la profezia che nei decenni successivi si realizzerà attraverso la distruzione del Tempio, l'assedio della città di Gerusalemme, ma è chiaro che il suo sguardo non è solo rivolto agli avvenimenti della storia del popolo giudaico, alle rivolte degli ebrei contro gli occupanti romani. Il suo sguardo è uno sguardo rivolto alla fine dei tempi. E così il Signore Gesù prepara i discepoli. Anche questo mi sembra un tratto molto bello che deve consolarci. Cioè, davanti a degli avvenimenti che debbono succedere, Gesù prepara i discepoli perché li vivano con consapevolezza, con lucidità. Coloro tra di voi che stanno leggendo in questi mesi il Vangelo di Giovanni si saranno accorti di una specie di anomalia del piano dell'Evangelista Giovanni, perché su 21 capitoli, 5, cioè un quarto del Vangelo di Giovanni, sono dedicati a un discorso in cui Gesù prepara i suoi discepoli alla sua Pasqua. Dal capitolo 13 al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni Gesù parla ai discepoli perché possano vivere le ore successive all'ultima cena sapendo esattamente tutti i dettagli che succederanno, che qualcuno lo tradirà, che qualcuno lo rinnegherà, che loro stessi lo abbandoneranno, che verranno delle guardie, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, avrò paura di morire, ma si compirà così il calice che il Padre mi ha dato. 5 capitoli di preparazione. È stranissima questa vicenda del Vangelo di Giovanni, e invece vedete che anche San Luca, come pure Matteo e Marco, alla fine del ministero pubblico di Gesù a Gerusalemme ci conservano un discorso nel quale lui prepara i discepoli. Pensate che bello, ma che dignità che abbiamo di essere destinatari della spiegazione di quello che succederà. Non andiamo incontro a eventi difficili o addirittura spaventosi e catastrofici essendo ignoranti e quindi rischiando di viverli secondo il fato un destino ineluttabile, no? Non è questa la prospettiva di Gesù di Nazaret e dei suoi primi discepoli. Guardiamo alla storia che matura e va verso la pienezza con consapevolezza, sapendo esattamente le cose che capiteranno, e Gesù entra nel dettaglio delle cose che capiteranno, che sono sotto i nostri occhi: guerre, rivoluzioni, calamità naturali, disgrazie, e poi, in particolare alla comunità cristiana, persecuzioni, violenze, ingiustizie. I giorni scorsi è stato ucciso un sacerdote cattolico armeno in Siria, viaggiava con la sua macchina e il suo babbo, è stato crivellato di colpi. Ci stupiamo? O siamo in quest'ottica cristiana del Vangelo, per cui ci siamo, sono i segni, sono i segni premonitori. Stiamo andando verso la fine, che non è la fine, ma è l'incontro col Signore che viene. È il fatto che stiamo andando verso la Pasqua, che non è soltanto la mia Pasqua o la tua Pasqua, perché anche la mia vita come la tua finirà, non sappiamo quando, ma la Pasqua di tutto il genere umano, il compimento della storia. Siamo in quella direzione. E allora che dobbiamo fare? Beh, l'abbiamo già sentito, dobbiamo essere coscienti, preparati, ma stare attentissimi a non fare una cosa che può sembrare a prima vista in contraddizione. Gesù dice: mi raccomando, non preparate la vostra difesa. Siamo preparati perché sappiamo che cosa sta succedendo, e la lettura dei segni dei tempi ce lo conferma. Ma non dobbiamo preparare la nostra difesa, perché lo Spirito Santo ci dirà in quel momento che cosa dire o non dire, che cosa rispondere o se tacere. È chiaro, Gesù ci sta chiedendo di vivere abbandonati, abbandonati alla fede nel Padre, di essere certi che Lui è con noi, talmente certi che troviamo proprio qui quella famosa frase che non sappiamo mai come interpretare veramente e che a volte viene anche un po' ridicolizzata: nemmeno nostro capo andrà perduta. No, questa è un'esperienza che penso tutti noi possiamo fare, di perdere almeno un capello, non dico di perderne tanti, e di essere catastrofici sulla prospettiva della vecchiaia che avanza, ma uno caduto per caso, no, neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Cosa vuol dire Gesù? Che non saremo perseguitati? No, ci ha esattamente detto che dobbiamo prepararci a essere perseguitati. Vuol dire che quando subiremo il martirio conserveremo i nostri capelli? No, evidentemente non sta parlando dei capelli della nostra testa, sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo che tutto di noi sarà conservato, non nel senso che non subirà la sorte che deve succedere, non nel senso che non diventeremo polvere, non nel senso che non moriremo, tutte queste cose succederanno, ma nel senso che risorgeremo, che non perderemo alcun pezzo di noi, ma non alcun pezzo del nostro corpo fisico. Non si tratta del corpo fisico, si tratta della realtà, dell'essere di ciascuno di noi. Ciascuno di noi viene conservato, protetto, custodito per risorgere a vita nuova. E vedete che dunque le parole di oggi sono una grande illuminazione, veramente è quel sole di giustizia che già ci illumina, già ci riscalda, già ci sorprende nelle nostre tenebre per confortarci, per consolarci e per dirci che siamo incamminati insieme. E per esortarci a mantenere questa condotta così paradossale, e ciò di cui parla anche Paolo nella seconda lettura, uno si aspetterebbe, ma allora che cosa dobbiamo fare? Beh, facciamo così, che domattina alle 9 vai in ufficio. Ecco, questa è una cosa molto saggia. Domattina è lunedì, è il primo giorno della settimana, vai a lavorare, è quello che dice Paolo, ma non lo dice a vanvera, lo dice a una comunità che, pensando che il ritorno del Signore Gesù sia imminente, ha bisogno di ritrovare le coordinate dell'esistenza. La vita cristiana non è una vita sopra le righe. La vita cristiana è una vita ordinaria, come quella di tutti. Non vuoi lavorare? Non mangiare. Semplicissimo. Se puoi non mangiare, non lavorare. Allora vedete, qui Paolo ci aiuta molto a vedere in che direzione l'insegnamento sulla fede di Gesù di Nazareth sta andando. Non ci viene chiesta una vita eroica, ci viene chiesto di lasciarci illuminare e di abbandonarci con consapevolezza alla provvidenza del Padre.